Oggi dalla Spagna arriva una suggestione.
Sì, ho letto, ma ogni giorno esce qualcosa di nuovo, no? Adesso abbiamo messo accanto Farioli, adesso viene Ancelotti. Se conoscete me e poi di Friedkin non esce mai nulla, per cui potete scrivere, dire di tutto e non saranno mai quelli.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Yannis, teso, anticipato, Rui Patricio ha segnato, il Toto Castro ha segnato il Bologna 0-1.
A parte la Champions che è andata, esperienza fantastica e ci ha permesso di crescere. Il focus era su questa partita. Erano 26 anni di assenza del Bologna in una semifinale. L'abbiamo cercata, ci siamo detti che potevamo fare la storia e siamo stati bravi. E contro l'Atalanta è così, venire qua e pensare di fare una partita semplice è impensabile. E alla fine siamo stati premiati da Santi, un subentrato che entra con questo atteggiamento e questa mentalità qua. E dopo tantissimi anni regaliamo a Bologna una semifinale.
Penso sia stata veramente una partita bella, aperta, due squadre che entrambe cercavano di vincere, occasioni da una parte, occasioni dall'altra. È chiaro, chi segnava per primo aveva grandi possibilità, essendo una partita secca, di superare il turno. Purtroppo siamo perdenti in questo momento sulle palle inattive, non riusciamo a incidere. È una situazione che ci penalizza, al di là della prestazione che invece è stata sicuramente di alto livello come tutte le ultime.
Uscito apparentemente vivo da quel manicomio che è il calciomercato Tancredi Palmere qui vicino a me.
Utilizzerei, sottolineerei l'apparentemente, per ora, per ora. Diciamo che potrei essere un ologramma.
Ma ormai la fantasia supera la realtà, o imita la realtà.
Assai, mi verrebbe a dire,
parallelo napoletano. In cui poi sono successe anche altre cose televisive, poi ne parliamo. Perché mi fai anche licenziare i colleghi.
Ma vabbè. Io no! Ma mi fa... io... No, manco io so assunto.
allora, però partiamo, proviamo a fare i seri almeno all'inizio. Poi sblocchiamo. Pierluigi Pardo, buongiorno.
Ciao, io sono contro qualsiasi licenziamento, questo voglio dire a prescindere. Per quanto riguarda le condizioni di salute del dottor mentale ovviamente,
non sono mai stato
già da una condizione tank, si partiva già da un livello,
problematico.
Assolutamente. A livello particolare,
livello Shutter Island Leonardo DiCaprio praticamente.
Sì, ma noi ti amiamo così, perché ormai da vent'anni, da un ventennio ti amiamo così come sei. Io voglio molto bene a Gianni De Biasi, che vedo anche nello schermo, e vedete anche
che
voi.
Che sorride, ciao, Serafico.
Ciao,
Gianni.
Ciao.
Ciao Carlo, ciao ragazzi. Ciao.
Senti, poi smettiamo di fare i seri quando ti salutiamo, ma adesso io vorrei partire dal Bologna, che mancava da 26 anni da questa finale di Coppa Italia. L'Atalanta di finali ne ha fatte 3 in 6 anni. Eppure a me sembra che l'Atalanta sia andata un po' in burnout, cioè vuoi i tanti infortuni, vuoi lo stress da primato, lo stress da lotta per ogni vertice, mi sembra che sia un po' andata in confusione.
Sì, è un problema che capita spesso a più realtà, non solo all'Atalanta. È chiaro che non doveva succedere in questo momento, perché si sta giocando gran parte della fine di questa stagione. Credo che l'Atalanta, lo dicevo in più di una circostanza, se fosse riuscita a mantenere i ritmi che ha imposto nella prima parte della stagione, probabilmente era uno degli interlocutori importanti anche per la vittoria finale del campionato.
Sì, non c'è riuscita per ragioni mentali, secondo te? Cioè è andata appunto in confusione, in burnout?
No, io credo che la non abitudine a essere impegnata su più fronti potrebbe essere una concausa, però il problema principale è che nell'arco della stagione tutto tutte le squadre di alto e basso livello attraversano un periodo più o meno grigio, e quindi l'Atalanta lo sta passando adesso. Io credo che sia però una squadra destinata a fare un finale di stagione importante.
Sì, sì. D'altra
perché
parte,
ha le qualità, sai, dal punto di vista fisico, dal punto di vista tecnico, ha una rosa molto allargata e buona, e io credo che tutto sommato con Gasperini alla guida in un ambiente euforico possano ritagliarsi spazi veramente molto interessanti.
No, però è la prima volta che nel corso dell'era Gasperini, dell'epoca d'oro Gasperini, Tank, è la prima volta che l'Atalanta veramente, dicevi, può vincere. Normalmente è tutto bello, no?
Ma io credo che sia, secondo me, questo il grande equivoco. Cioè, l'Atalanta sta facendo una stagione scintillante, sedicesimi di Champions, e non è, vabbè, se che entrasse nei sedicesimi, sì, però sfiorando gli ottavi. Terza in campionato, ricordiamolo, staccando Juventus e Milan. Sì. Io credo che, e questa è la differenza tra le grandi squadre e le squadre rivelazione, le grandi squadre se pareggiano ne parlano tutti. Bravo. L'Atalanta se pareggia dice beh, ma è l'Atalanta, e in verità questa è la realtà dei fatti.
Bravo, saltato il fosso l'Atalanta, no, proprio per questo che dico, Pier.
Sì, si è un po'... Si è un po' incartata ultimamente su qualche risultato, più sui risultati che sulle prestazioni. Sono abbastanza d'accordo con Gasp. La partita di ieri che ho seguito sul second screen, perché il primo ovviamente era Morano di Baviera.
Era come il mio.
No, però le ho viste benissimo tutte e due, benissimo tutte e due. E sinceramente, insomma, mi è sembrata una bellissima partita prima di tutto, fra due squadre ben allenate, fra due squadre di grande livello. E poteva girare da una parte, poteva girare dall'altra. Il Bologna però, insomma, si è dato una grande dimostrazione di condizione in questo momento ha qualcosa di più, o perlomeno ieri sera ha avuto qualcosa di più della Baranta. Sulla gestione delle tante situazioni, dei tanti traguardi, sì, poi alla fine della stagione riavvolgeremo il nastro, come dicono quelli bravi, e capiremo per esempio quel turnover in Supercoppa. Però insomma è vero pure che la Baranta non era partita bene, parlo delle prime 5-6 giornate. Poi ho fatto un filotto incredibile in autunno e poi adesso sta rifiatando. Cioè, alla fine, se la guardiamo da un punto di vista, diciamo, di risultato complessivo, la stagione è assolutamente in linea. Ha ragione anche quando sottolinea che insomma ha chiuso al nono posto, ha un passo dalla qualificazione tra le prime otto.
Tra è bellissimo essere lì e siamo sempre contenti, il passaggio è stato: ma già che siamo lì, perché non provarci? E a quel punto lì si sono un po' spostati.
Ma la mentalità dei grandi giocatori fa la differenza proprio per questo, perché hanno un'abitudine a giocare per gli obiettivi, che chi ci arriva. Mi viene a ricordare quando Totti criticava Capello e diceva: anzi, solo uno scudetto abbiamo vinto nei suoi anni. Ma ci sarà un motivo se in 40 anni la Roma ha vinto solo uno scudetto? È un'abitudine a lottare per i grandi traguardi.
No, che vale per i giocatori e per gli allenatori, come Gianni sa benissimo. D'altra parte, l'Atalanta è stata battuta con il suo gioco dal Bologna, no Gianni? Cioè, ha fatto lo stesso. Il denominatore comune è Sartori. Attenzione, il denominatore
comune è Sartori. Esatto. Partendo da Chievo, passando per Bergamo e arrivando oggi al Bologna, oggi, ieri l'altro al Bologna, e facendo il campionato che ha fatto la scorsa stagione, e creando secondo me un bel gruppo di calciatori, prendendo un allenatore dopo che è partito Thiago Motta, sul quale lui, che conosceva tra parentesi personalmente, del quale si fidava, e credo che oggi i risultati siano dalla parte del Bologna, non solo per quello che vedi sul campo, ma anche per quella che è un po' una programmazione per l'immediato futuro.
Sì, tutti lì a dire: è andato via Zirze, è andato via Calafiore, è andato via Ferguson, è rotto, è appena rientrato, è andato via soprattutto il grande Demiurgo.
E ti aggiungo anche l'incapacità, ma la non abitudine a gestire l'impegno infrasettimanale, perché anche quello mentalmente è un'altra cosa. Ora, noi ci potevamo anche aspettare che pagasse lo scotto del noviziato in Champions il Bologna, cosa che ha fatto, perché se non avesse perso quei 4 punti in casa all'inizio stupidi, sarebbe anche andata nei sedicesimi. Quello che io sfido chiunque a dire: no, ma io mi aspettavo che il Bologna andasse così, era che si rialzasse così veementemente in campionato. E io credo che ieri abbia giocato al meglio, peraltro Rast è partito anche alla panchina, ricordiamolo, sì, ma abbia giocato al meglio italiano, anche perché gli sia rimasta sul gozzo o sulla pelata, mi permetto di dirlo, visto che anche io sono follicolarmente svantaggiato rispetto a voi,
come me,
il cappello rispetto a voi, Pierluigi c'ha capelli per paresi di questo e del secondo e del terzo mondo.
Io resisto questa sperequazione
veramente
da 35 anni resisto eroicamente.
Non parliamo di Gianni che ormai ci ha doppiato e gli si allunga di capelli. Ma come fate? Ma dove vi vedete? Ma come vi annaffiano? Io non lo so.
Comunque stai dicendo,
se no dicevo, io credo che italiano abbia sul gozzo il fatto di aver lasciato giù due finali di Europa League, sì, perdonami, di Conference League, una finale di Coppa Italia, e dice io lo voglio vincere sto trofeo. Oh ragazzi, il Bologna, sono andato a cercarmelo oggi, non andava in semifinale di Coppa Italia, che è un buon traguardo ma non è inaccessibile, in semifinale di Coppa Italia da 26 anni,
26,
e lo fa nell'anno in cui torna in Europa, esattamente dopo 26 anni.
Certo, e al prossimo giro, se la Juve salta l'Empoli, c'è Motta contro Italiano.
Addirittura.
Allora, ci sono due cose da dire. Una è che chiaramente, facendo i conti senza l'oste, la Juve potrebbe, con tutto il rispetto per Bologna, per me la squadra in questo momento l'ha dimostrato ieri sera di livello altissimo, non sappiamo come sarà fra un mese, però insomma la Juve potrebbe arrivare alla finale di Coppa Italia con tutto il dovuto rispetto, battendo Cagliari, Empoli e Bologna, quindi sarebbe sicuramente da questo punto di vista un team, però chiaramente ci deve passare, e il Bologna visto ieri sera è un avversario complicatissimo. Per il resto chapeau, cioè questa è una società che ha saputo, prima di tutto italiano sta facendo un lavoro strepitoso, io non mi aspettavo che andasse così bene, mi aspettavo andasse benino sinceramente, da lato sinistro della classifica, ma pensavo che Bologna stesse dove è la Roma adesso, e invece è molto più su, e fra l'altro con una freccetta che tende stabilmente verso l'alto da un po' di tempo, quindi questa è la dimostrazione che c'è, al di là dei meriti di Thiago Motta che l'anno scorso è stato bravissimo e questo è indiscutibile, però una società che aiuta, una programmazione che aiuta, perché quest'anno la squadra sulla carta è più debole di un anno fa.
Beh, ragazzi,
è indiscutibile, nel senso che non è riuscita a trattenere, non è riuscito a trattenere i giocatori clamorosi.
Ammettiamo anche, quindi, che Castro sia il futuro Lautaro Martinez, ammesso e non concesso, ma anche se gli devi dare il tempo di ambientarsi e tutto, in difesa Calafiori non era soltanto un gran difensore, era l'inizio della manovra del Bologna, poi devi abituarti a un gioco diverso, che Italiano e Thiago Motta sono il giorno e la notte come gioco, per cui assurdi i risultati, sì.
No, strepitosi.
Questo messaggio che sta passando è che il Bologna e lo stesso Italiano hanno giustamente spesso sottolineato, cioè della Champions, di una Champions non fortunata sul piano del risultato, perché il Bologna non si è qualificato, che però sta contribuendo alla crescita della squadra, perché secondo me è veramente la mentalità giusta. Noi molto spesso siamo stati abituati in questi anni a dire che le competizioni europee, ricordate il fastidio con il quale si giocava l'Europa League?
Come no?
Vi porto a qualche anno fa, no? Squadre magari non abituate, mi ricordo un anno la Sampdoria andò in Europa League e poi la giocava con le riserve, il Napoli di Mazzarri che faceva un turnover clamoroso, sembrava che le coppe europee fossero un qualcosa che toglieva in termini,
tanto che diciamo fai l'inferno per arrivarci, poi non le giochi.
Il Napoli di Sarri in lotta a scudetto.
Certo.
Mi piace moltissimo il messaggio che Italiano, i dirigenti del Bologna e tutto l'ambiente a Bologna sta facendo passare, cioè learning by doing, si potrebbe dire, non so perché mi è uscita sta roba, potete anche
perché ormai vivi a Milano, però quindi parli milanese, Piero.
No, sono a Roma in Prati in questo momento, 18 gradi, padre alla
terra, mannaggia a te, mannaggia, come 18,
va bene, quindi però questa roba veramente mi piace veramente il concetto, cioè la Champions stressante dal punto di vista fisico, stressante dal punto di vista logistico, 8 partite, anche tante delusioni soprattutto all'inizio, però sta contribuendo alla crescita della mentalità di questa squadra, sì. È un messaggio che l'Italiano e il Bologna stanno facendo passare, è un messaggio che è bellissimo.
No, ma ha fatto l'Erasmus, una grande gita sociale, poi erano tutti contenti, no? Andavano Morandi, andavano insomma tutti.
Io ho imparato 2 lingue in Erasmus, per cui ti fa solo bene.
No, ma certo, gli ha fatto benissimo calcisticamente. Gianni, ti chiedo un'ultima cosa, anzi due, contemporaneamente. Come esce la Serie A da questo mercato, secondo te, punto primo? E poi, dato che stasera c'è Milan-Roma, quanto peso specifico avrà così emotivamente il mercato del Milan su questa partita?
Beh, io credo che il mercato non cambierà di molto i valori iniziali. È chiaro che il Milan si è reso conto strada facendo che le cose stavano girando malissimo, che non riusciva a mettere insieme un gruppo di giocatori coeso, e probabilmente ha cominciato una nuova strategia per puntare su nuovi giocatori, su nuove mentalità, nuove forze, e anche perché ti rendi conto che nel frattempo non riuscivi a trovare il bandolo della matassa. Io credo che tutto sommato le squadre che sono partite per coi favori del pronostico, Inter, Napoli in questo caso, l'Atalanta stessa, non saranno stravolte da questo mercato, ma che solo esclusivamente una condizione atletica che le porti da qui alla fine della stagione può aiutarle a raggiungere gli obiettivi. Le rose allargate danno certamente una mano. Oramai i club di livello sono abituati a giocare ogni tre giorni e bisogna farsi l'abitudine, perché le rose sono di 26-27 allargate. Poi magari in Champions o in UEFA giochi con un numero che hai già messo a referto. Il resto poi sono sempre 25 giocatori con i quali puoi ruotare benissimo se non hai la sfortuna di avere infortuni vari.
En passant, poi davvero ti saluta, Colomoni e Vlahovic li faresti giocare insieme? Tu?
Io credo che potrebbero giocare insieme. Credo che potrebbero giocare insieme perché uno ha più caratteristiche di uomo d'area di rigore, uno che se arrivi sul fondo e gli metti palla in mezzo di testa è un giocatore importante in acrobazia, e parlo di Vlahovic. Per quanto riguarda Colomoni, può giocare anche come seconda punta, può giocare anche svariando sugli esterni. Credo che Thiago Motta abbia la possibilità di trovare gli equilibri giusti da qui alla fine della stagione, anche se tardi, perché credo che la Juve abbia faticato moltissimo, pur avendo trovato bene una quadratura all'inizio dove non prendeva gol, però fa fatica nella tre quarti offensiva. Questo è il problema principale.
Grazie Gianni, come sempre un abbraccio.
Grazie a voi.
Ciao Gianni.
Ciao. Beh, se Motta ne avrà voglia di farli giocare insieme, secondo me non c'era tutta sta voglia.
È un po' complicato. Certo, Colomani, che devo dire la verità, però nel Paris Saint-Germain e nella Francia ha sempre fatto l'uomo d'area come Vlahovic, anche se però con due al lato. Nella Francia Mbappé, Dembélé, o la finale dei mondiali con Mbappé. Sì, insomma, per sbaglio. Chi passava per prima, Barcola, eccetera. Però ecco, magari fa una cosa in più rispetto a Vlahovic, che lo fa preferire a Thiago Motta, addirittura forse per la titolarità. Viene un po' più incontro. Vlahovic sì, attacca lo spazio alto.
È un po' più Zirze.
Allora, Zirze è un numero 10. Però lui tagliava, veniva incontro, però Zirze è imposta e altro. Però Colomani fa questa cosa che accorcia. Per dirla, pur nella differenza fisica evidente, un po' come Lukaku, che ti accorcia e ti apre. Zirze impostava proprio, ecco, da 10.
Che effetto avrà stasera sulla partita il fatto che ci saranno tutti questi nuovi? Perché prima parlavo con mio amico Daniele Brunetti, tifoso giallorosso, lo conoscete bene anche voi, e era preoccupato perché diceva Pier, in un altro momento, sai, il Milan si poteva battere, adesso ci sarà questa allure di tutti i nuovi e inciderà sulla partita. Secondo me non è balzana come idea.
No, ci sarà un bel clima, penso ci sarà un bel clima. Il clima che c'era l'altro giorno a San Siro era un clima medio, Tank era lì e magari mi confermerà oppure mi smentirà, insomma un po' di derby ho avuto la fortuna di raccontarli e tante partite importanti del Milan in casa ho avuto la fortuna di raccontarli, al di là dell'amore infinito, dei sold out continui, dei numeri di incasso che sono clamorosi, però poi sai, l'umore è l'umore, quindi io penso che il Milan abbia un segnale, poi chiaramente bisognerà vedere, nel senso che tutti questi acquisti sono acquisti che secondo me possono migliorare la squadra, ma non è automatico che andrà a finire così, però penso che un po' di entusiasmo c'è, per cui insomma il tuo amico secondo me ha ragione. È anche vero che la Roma si è concessa domenica un turnover corposo
sì,
perché evidentemente insomma nella gestione delle energie è tutto sommato andrà bene a Ranieri, perché è uscito con un pareggio contro una grandissima squadra come il Napoli, quindi è uscito col sorriso sulle labbra, o quantomeno con un mezzo sorriso sulle labbra, e ha risparmiato minuti importanti per giocatori,
certo,
che stasera invece partiranno.
No, è aderente alla realtà, perché è vero che è cominciato in un clima medio, vuoi anche per vietate le coreografie eccetera, ma soprattutto per quella che era l'atmosfera attorno al Milan, e il Milan era di casa. Però è un clima che, come il Milan, è cresciuto nella partita. Il tifo, anzi più che il tifo, mi verrebbe a dire il calore nel secondo tempo di San Siro, ed era un San Siro milanista, era molto più ampio rispetto al primo tempo, e questo oggi secondo me si vedrà anche con il fatto che diciamo guarda, ma allora i nuovi acquisti, perché Walker per esempio ha fatto benissimo, davvero hanno portato, poi c'è l'entusiasmo per Jimenez. Occhio però, ti racconto un retroscena. L'entusiasmo della Roma per il pareggio, Ranieri che ne ha fatti riposare alcuni importanti. Ranieri ci tiene tantissimo a provare a vincere la Coppa Italia.
E certo che gli resta solo quella.
Lo so, ma non è solo quello. Lui ha una spina che è quella di non aver mai vinto un trofeo nel suo passaggio alla Roma. Non solo che gli è saltato lo scudetto all'ultima giornata, ma quando lui era allenatore nella Roma 2010-2011, subito dopo lo scudetto del triplete perso, Supercoppa Italiana Inter-Roma, all'Inter era appena arrivato Benitez. Io so, e se lo so evidentemente perché me l'ha detto un protagonista diretto, che nel fare la preparazione estiva lui fece qualcosa particolarmente centrato sulla Supercoppa Italiana, cosa per il quale poi la Roma ne risentì nella stagione, perché ci teneva a dare un trofeo alla Roma. Io vi ricordo che prima della Conference League di Mourinho l'ultimo trofeo alla Roma era la Coppa Italia del 2008,
sì,
o 2007, quindi ci tiene particolarmente, ecco.
No, ma non
le
ho
coppe la palisse, cioè le coppe, a meno che tu non abbia il palmarès di una squadra che, certo, ogni anno domina eccetera, e allora può guardare anche con snobismo la Coppa Italia, che diciamolo è il terzo obiettivo della stagione, su questo non c'è dubbio, lo è indiscutibilmente, insomma. Però è, oltre ad essere una competizione che alla fine scalda sempre, perché come
è anche
come
la via più breve per amico, vincere,
arrivano comunque sempre due italiani in finale,
sì.
La votazione di un maestro che purtroppo
no,
non c'è,
ma
più
poi è quella che era la strada più corta,
che diceva questa cosa che era giustissima, no? Nella valutazione anche dal punto di vista diciamo commerciale per le televisioni di questa manifestazione. È una manifestazione ovviamente importante, prestigiosa, è la terza, è inutile girarci attorno, vale meno della Champions, vale meno dell'Europa League, vale meno del campionato, quindi nel caso della Roma è la terza, ma sono d'accordo, e questo però mi aiuta da non da murignano, ma da persona che si è un po' infastidita nel vedere l'atteggiamento che alcuni hanno avuto nei confronti di Mourinho, credo che vada in quella direzione lì. Cioè Mourinho che ha avuto, Mourinho ha regalato alla Roma un pezzo di storia che difficilmente potrà, certo, essere dimenticata, chiaro, perché ha vinto un trofeo e un altro sappiamo com'è andato.
Ma la cosa assurda poi
era
Pierre,
un trofeo clamoroso, perché l'Europa League col Siviglia in finale è una signora manifestazione.
La cosa assurda poi è che in questi 18 anni, ovvero dalla Coppa d'Italia di Spalletti del 2007, Coppa Italia se non ricordo male, dal 2008, la cosa assurda è che la Roma ha fatto tanti anni di vertice con Ranieri, con Garcia, con
Di Francesco,
insomma la cosa assurda, cioè se tu guardi la Lazio nel frattempo ha vinto, cioè la cosa assurda è che la Roma prima di Mourinho, in quei 14 anni non aveva mai vinto nemmeno un trofeino, e Ranieri pure romano di Roma, questo discorso che le coppe e la palisse contano, ma gli vale tre volte, perché è romano di Roma e perché il suo terzo passaggio dice ma com'è possibile che con quella squadra nemmeno una coppetta abbiamo vinto.
Voglio scrivere anch'io il mio nome nell'albo di questa squadra, di cui insomma sono core, no? Perché core. Vabbè, ci fermiamo un attimo. Intanto saluto per Luigi Pardo.
Di già.
Ci sentiamo,
ciao,
domani.
Ragazzi.
Sì, devo essere.
Sì, sì.
È un uomo.
Dal parrucchiere il tempo va
da
via.
Parrucchiere, tempo,
i phone, il parrucchiere. Ma sai quanto tempo abbiamo risparmiato noi nella vita?
Che cazzo ne
ma
sai?
Che qua un sacco ne abbiamo risparmiato.
Campiona domani.
Che culo che ci avete,
mamma
ragazzi.
Mia.
Mamma mia.
Mamma mia. Tutte voi ci avete.
Ciao. Mi raccomando, stasera campo principale, ore 20. Virtus. Mi raccomando, Virtus Partizan. Ci fermiamo per la borsa e poi ci raggiunge un altro personaggio da manicomio.
Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati.
È stata una giornata molto intensa, ma alla fine siamo riusciti a fare tutto quello che volevamo. Non siamo soddisfatti e contenti di situazioni di classifica. Ogni posizione che è uscito è entrato quella posizione o ruolo, diciamo. E questa sarà la squadra che cambierà la situazione.
Lo ringraziamo per quello che ha fatto per il Napoli. Abbiamo provato a sanare una situazione un po' complicata prima nel mese di luglio, a novembre, a dicembre. Ci siamo visti costretti a fare questa cessione in questa sessione di mercato perché eravamo, non dico ricattati, ma quasi, ed è stato doveroso farla. Ho letto che serviva per risanare il mercato estivo, per sanare il bilancio. Questo non è vero.
Sinceramente sono molto soddisfatto del mercato che è stato fatto, sono state cambiate tante cose, daranno un valore aggiunto a questa rosa che già era una squadra all'altezza. Comuzzo è il nostro grande acquisto e questo va dato valore ovviamente al ragazzo e alla società, nonostante insomma ci sono state delle richieste, ha voluto fortemente che Comuzzo restasse.
Dunque Ibra, Manna, Palladino, questi i proprietari delle tre voci che avete sentito. È rimasto con me ovviamente Tancredi Palmeri, nostro ospite. Ho dovuto tirare giù dalla branda Dario Baldi, dal divano viola, esatto, dal salotto della zanzara,
da tutto quello che vuoi. Vuoi fare subito la marchetta? La facciamo, se no, la volevo fare dopo, cioè.
No, più che altro facciamo licenziare anche lui. Dai, fammi licenziare.
Ma io non faccio licenziare nessuno.
No, spieghiamo cos'è successo. Spieghiamo cos'è successo.
Ma no, ma spiega tu.
No, spiega tu. Allora spiega Baldi.
Allora, Tancredi ha fatto una gag molto simpatica, a mio avviso, dove prendeva in giro il mercato del Napoli, riaprendo la porta del calciomercato, chiedendo insomma dove fossero i Garnacho, gli Adeyemi, sì, San Maximin. Sì. Ovviamente qualcuno che non capisce l'ironia o comunque non la vuol capire se l'è presa male.
Ma questo, tanto,
l'hanno attaccato. Però vedi, il discorso è che quando loro fanno le battute passano sempre, cioè ad esempio come mai quelli del Monza non se la sono presa con Tancredi perché ha fatto le
il Brindisi, perché la scorsa sessione di mercato ci hanno detto avete brindato Osimhen, perché quando finisce il mercato dopo ti posso assicurare 8 ore consecutive in diretta sul niente, perché va bene le notizie ma 8 ore sul niente davanti alla porta in cui devi anche intrattenere lo spettatore e provare a farlo nella maniera meno stupida possibile. Ma guarda, mi diranno sei stato stupido, va bene, ognuno ha la propria opinione, il gusto, ci mancherebbe altro. Alla fine Michele Crescitiello, il mio direttore a Sport Italia, sì, conduttore, ha detto fa sempre il Brindisi. E io, siccome sono Gian Burrasca, ogni volta che fa il Brindisi dice a chi brindiamo? E io dico sempre il primo nome che mi viene in mente di un affare che non è andato in porto. L'anno scorso lo facemmo, credo, a Verdi, che doveva andare dalla Salernitana al Verona e poi non andò. Non se ne è accorto nessuno.
Certo.
Quest'estate lo abbiamo fatto, ho detto Osimhen. Mamma mia, è successo di tutto, tutto, giornalisti, tifosi, non tifosi, indignazione, altro, ti verremo a prendere, prova a tornare a Napoli, di tutto. Stavolta il Brindisi, a chi lo abbiamo fatto? Io ho detto a Balotelli, che doveva andare al Monza ed è saltato alla fine. Poi, no, finisce, torno poi alla porta tipo un minuto dopo, perché io non ho chiuso la porta, perché ormai mi marcano sempre a uomo, impossibile. Sì. Però qualcuno, una mano santa, ma chi sarà stato? Una mano santa aveva scritto dietro la porta a penna Tancredi l'ha chiusa. Quindi io sono andato a dimostrare che c'era scritto sulla porta Tancredi l'ha chiusa. Michele, da showman, ha detto scusami, riapri la porta. riapriamo il mercato. Io ho riaperto la porta e ho detto: scusi, c'è Garnacho, c'è De Gemi. Ho chiuso, niente, non si riapre questo mercato, ho chiuso. Ah. Su questa, permettimelo di dire, minchiata,
sì?
È successo di nuovo di tutto.
Di tutto.
Figli per culo Napoli e non si può, ma ti andate sul niente,
No, è molto niente. A me era successo una infangata, una shitstorm, come si chiama, perché difesi la bambina durante Fiorentina Monza.
Sì.
Questa è una battuta molto simpatica e devo dire che qualcuno non la capisce, no? Io non ho capito, cioè poteva farla tranquillamente, ne so, su Todibo della Juve l'ennesima volta non è arrivato.
E invece guarda caso l'ha fatta su Napoli.
Ho capito, ma se la prendono sempre loro a male.
Un altro esempio, prima di Inter Monaco, che io faccio le dirette prima delle partite fuori allo stadio, che si parla di calcio ma si parla anche con i tifosi, viene un tifoso e mi fa vedere, non mi ricordo che cosa, ma era un oggetto abbastanza costoso, no? E gli faccio: ma questo chi te l'ha comprato? Octri, dico, no, gli faccio, mi pare strano perché Octri non ti dà fuori i soldi, e faccio il gesto delle braccine corte, ok?
Sì.
Nessuno ha avuto da dire né a né ba. Niente.
Perché non hai tradotto?
Non lo so,
cioè,
però
non ti hanno fatto il voice over.
Non lo so, qualcuno se la prende e qualcuno no. Non lo so.
Sì, no, ma tutto, è tutto molto bello perché ormai è solo la realtà che imita i social. Io non partecipando a questo gioco dei social, non li conosco.
Ma guarda, ma puoi uscire anche dai social. Cioè, io credo al di là.
No,
te lo dico. Ad esempio, lo striscione che hanno fatto su Roccaraso e la curva sud della Roma, io l'ho trovato molto simpatico invece. Non capisco come mai la gag poi esondi in altro.
Così come allora, era simpatico quando i napoletani fecero Giulietta da una zoccola rivolto ai veronesi.
È letteratura.
Quella è l'ironia.
È letteratura.
Quella è l'ironia.
Giulietta da una zoccola è una pagina di letteratura del calcio moderno. Ha chiamato un ascoltatore da Napoli?
Attenzione.
No, ma mentre aspettiamo un ascoltatore che ha chiamato da Napoli, così Tancredi ha la possibilità di allacciare l'elmetto, spiegami il mistero della Fiorentina che disfa la squadra e ne fa una nuova, eppure funzionava. La vecchia funzionava.
No, è abbastanza misterioso, anche perché Comuzzo, beh, però per quel prezzo Comuzzo era anche sul mercato. Zaniolo, effettivamente dici, abbiamo rilanciato Ken, perché non Zaniolo? Vediamo com'è la meccanica Zaniolo e Ken che tornano assieme a dormire in camera, come succede ai tempi dell'Under 21 e si fecero cacciare. Devo dirti, Fagioli interessantissimo, però mi verrebbe anche da dire, in una posizione dove c'hai già Mandragora e Adli e teoricamente magari serviva più un mediano di peso.
Ma perché passi a tre? Cioè, la Fiorentina cambierà secondo me con un centrocampo a tre dove tutti possono giocare.
Tipo Barcellona di Guardiola con tre mediani
auguri.
Di tocco.
Non lo so, però
c'è Busquets auguri. Quel Barcellona
O a tre o con la difesa a tre e il centrocampo a quattro, però ti dico, io posso essere anche d'accordo con la disamina, lo sai, non sono mai lucido quando si parla di Fiorentina, però
pure quando si parla di
altre cose. Lo faccio anche a favore di camera. Voglio fare i complimenti a Cristiano Giuntoli. Veramente lo ringrazio, perché dopo che ci ha dato Ken, cioè, era un periodo quando veni qua un pacco.
No, io no,
No.
Io no.
Il mondo social,
no.
Ken, il pacco.
Io ti dico la verità, io feci un tweet dicendo: la Juventus ha vinto una lotteria da 13 milioni di euro. Perché comunque sia, pensavo che il prezzo onestamente era fuori mercato. Zero gol in un anno,
non ha anche mai giocato,
andava in scadenza, ho capito, però 13 milioni di euro
alla fine
hanno avuto ragione.
Abbiamo avuto ragione, ma il discorso è, oltre a Ken, cioè, si è preso Nico Gonzalez, che si sta dimostrando quello che ti ho detto a settembre, ovvero un giocatore che non decide le partite per una squadra che deve vincerle tutte come la Juventus, e adesso ci dà Fagioli, che secondo me era un simbolo del mondo Juve, la rinascita, il documentario,
attenzione,
e tutto il resto,
attenzione.
Del mondo Juve Allegriano forse.
Di questa next gen che ha prodotto, e lì sì, sono stati bravissimi, 103 milioni.
Sì, certo, però niente, Carlo,
perché,
nel
perché
2018
a me l'unico veramente
minimo comune denominatore sono i soldi.
No, ma mi sembra che comunque di tutti questi giocatori che la Juventus, dai quali la Juventus ha ricavato 103 milioni, l'unico che mi sarei tenuto è Huijsen, che ha giocato l'anno scorso nella Roma e che a me piace. Il resto si è dimostrato un
gran fare. Però io ti dico,
sai qual è però la cosa strana? A inizio anno Thiago Motta ha cominciato con Fagioli. Va bene che dovevano ancora tornare, ma io mi ricordo da Verona Juventus e altro, non solo quella partita, ha cominciato con Fagioli. Non è che è andata così bene la Juventus per dire: Fagioli, non c'è più posto per te.
No,
però lui non gli ha veramente dato
più possibilità. Tra l'altro mi sembra che in Champions abbia giocato una partita che abbia fatto molto bene, se non erro. Ma io vi dico questo: Max Allegri, di cui io mi fido molto, sebbene sia, lo sapete, calcisticamente anti-juventino, Max Allegri nel 2018 in conferenza stampa dice: Fagioli è bello da vedere giocare, dice che Fagioli è un giocatore di pallone. Ragazzi, se una proprietà come quella della Juve decide di dare in questo momento una diretta concorrente, un giocatore come Fagioli, e io so che, che è felice di venire a Firenze.
Posso chiederti una cosa, Dario? Quanto godi nel dire una diretta concorrente?
Ah, tantissimo,
ma
soprattutto quanto
l'ha
ci credi?
L'ha lasciato scivolare quanto
ma l'ho
ci visto
credi?
Che vibrava sotto le ascelle.
Quanto
proprio
ci credi al fatto? Fulvio Napoli, buongiorno.
Buongiorno, Tancredi, posso darti del tu?
Puoi fare quello che vuoi, tanto al massimo ci sono gli avvocati, no scherzo.
No, ti ringrazio molto, perché se non sono abituato a parlare con lei, io sono un giovane napoletano.
No, che lei,
di 58 anni, decidiamo del tu.
Figurati, allora, anche per rispetto sono io che ti devo dare del lei, allora.
Sono vecchio. Ascolta, Tancredi, allora, due cose velocemente. La prima, la goliardia, sono un napoletano ironico, che lavora in Toscana, peraltro, quindi saluto anche il nostro amico toscano. Ciao, Dat. Ma che sono un zanzariano, un zanzaroso, diciamo così. Ma detto questo, ti rubo 30 secondi. Posso chiederti, uno, la battuta può essere ironica, eccetera, eccetera. Poi magari tu sei un tifoso interista, parlato un tifoso del Napoli, siete giornalisti, ma siete anche un po' tifosi, ma va bene così.
Questa è la tua tesi.
No, quella cosa che io non capisco, tant'è sì, una. Sì. La cosa che non capisco è una. Crescitiello, che è il nostro corregionale avellinese, poteva finire la trasmissione e dire ha parlato, che, di cui io non sono parente, apro più parentesi, tranne giocare a padel come lui e come Pardo, ma detto questo poteva in maniera elegante dire alla fine della trasmissione ha parlato e di che non poteva lavorare più per Sport Italia.
Allora,
poi
io sono Tancredi Palmieri, non mi crede Crescitiello numero uno. Appunto. Numero due, ubi maior minor cessat, io credo sempre che non vuol dire pecorone, servo del tuo padrone, no, perché c'è una gerarchia. Ora io posso dire scherzare, però insomma, fatto 6 anni alla Gazzetta, 6 anni alla CNN, Bein Sports e altro, e credo sempre che ci sia una gerarchia, numero due. Numero tre, io credo che a prescindere, e sulla questione particolare poi ripeto, tu devi parlare eventualmente con i protagonisti, a prescindere il concetto che ecco, con Napoli mentre con Milan Inter Juve è falso, non è vero. Non è vero. Cioè, Michele stesso ha massacrato il Milan, ma ha massacrato serio per tante volte. Io, il giorno dopo che l'Inter ha vinto lo scudetto, feci un articolo e un intervento a Sport Italia, ancora non lavoravo per Sport Italia in quel momento, feci un articolo dove dicevo Zhang ha sequestrato il futuro dell'Inter. Mi arrivò una quintalata di merda da parte degli interisti che non ti posso raccontare. Quindi, come dicono a Roma, a chi gli tocca non se ingrugna, forse però semplicemente quando gli tocca a qualcuno se lo ricordano. Perdona, ti ho risposto su quello che, però, che mi consta.
Però io voglio sul discorso
devo
di
fare il traffico,
No, allora voglio che la dico dopo.
Traffico.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati.
Stavi dicendo
No, dicevo semplicemente che sì, è vero che ci sono tante tifoserie che poi ti attaccano, però guarda caso, e faccio l'esempio, ma non perché uno dei protagonisti di ieri ha avuto un recente passato anche con Firenze, guarda caso quando c'è, cioè, ad esempio, se Tancredi l'avesse fatto, che ne so, con un giocatore della Fiorentina, un giocatore della Juve, un giocatore dell'Inter, uno del Milan, non lo so se ci sarebbe stato tutto questo,
allora,
caos.
Fammi dire una cosa, i tifosi per antonomasia di sono qualsiasi
tifosi.
Fazione si incazzano facilmente. Mi ricordo quando arrivarono contemporaneamente Mario Gomez e Higuain in Italia, mi chiamò una radio fiorentina e io dissi ma mi sembra un po' azzardato mettere Mario Gomez sul piano di Higuain, così come mi ero sbagliato su Moise Kean, su Mario Gomez invece ho avuto ragione, sì. Però da là i fiorentini, mamma mia.
Ma anche noi siamo per Malosi, quindi
è ovvio. Però secondo me in modus est rebus, direbbe Claudio Lotito, cioè anche nella maniera delle cose stanno le cose stese, cioè anche a questo ci deve essere un limite, non è che può essere la rivoluzione napoletana ogni volta.
No, rivoluzione napoletana no. Allora arricchiamo la compagnia. Flavio Vanetti, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Buongiorno a lei, caschi bene oggi. Senti, volevo chiederti prima questo, no, così en passant, perché l'argomento è un altro. Mondiale di Salbach, subito oro in una specialità da giochi senza frontiere, il parallelo a squadre, io sono un purista, sono le cose che mi scaldano il giusto, però pronti a calare gli assi, Gogge Bregnone domani in Super G.
Sì, diciamo che sì, sono abbastanza d'accordo che il parallelo è una gara un po' particolare, forse davvero un po' giochi senza frontiere, ma è sempre un oro, e quando lo vincono gli altri ce la prendiamo con i nostri, quello che lo sì, vinciamo sì. Noi non è il caso di fare i difficili.
No,
e poi
no,
soprattutto sì. È bello, un oro bello perché è stato portato tutto sommato da una squadra giovane, quindi non arriviamo alle solite Brignone che per domani sono in pista e speriamo che facciano il loro dovere, ecco, quindi è una sì. Delle prime vere, in teoria doveva essere questa la prima gara da me nostra, no? Quindi c'è molta attesa e speriamo che siano all'altezza di quello che, sì, che possono dare.
Che facciano le aliene come sempre fanno. A proposito di aliene, perché questo esatto. È il motivo della della chiamata, già che parliamo di alieni, io due probabilmente ce li ho qui in studio, Baldi e Tancredi Palmieri, sì. Probabilmente sono, ma voi come siete messi con gli alieni, ragazzi?
Dipende di che genere?
Alieni, cioè quelli
allora, ci sono, ci sono... genere femminile io sono sempre propenso, per carità,
ci sono ci siano altre forme di vita, noi lo teorizziamo ogni sera e quindi sì, secondo me sì, ci sono
sì, io ho le prove
e io però
due.
Un alieno reale ce l'ho nella nostra squadra e di nome si chiama Moise, di cognome Ken, perché sì. È pronto a distruggere la Serie A.
No, perché il professor Vanetti, professor Vanetti sarà docente di questo corso UFO Leaks, viaggio nei misteri più profondi dell'ufologia.
Ah.
A Varese dal 18 marzo e io ho deciso di iscrivere tutti noi.
Ah, io ci vengo, ci
anche
vengo.
Io.
Che è in streaming, c'è la possibilità di farlo anche probabilmente.
No, no, ma stiamo noi veniamo di persona tanto per rompere i coglioni.
Da assiduo spettatore di X-Files quando avevo 13 anni, assolutamente.
Ma tu ci credi, Eleni?
Allora, come dicevano i Blu Vertigo quando Morgan era ancora lucido, è praticamente ovvio che ci siano altre forme di vita. Sì. Ragazzi, l'universo è vasto, è evidente che ci sono altre forme di vita, però siccome non lo posso sapere, inutile che me lo interrogo, tanto che me lo interrogo a fa, tanto...
No, te.
Io no, di là basta andare in redazione, cioè abbiamo una rubrica piena di persone che le teorizzano, quindi cioè, per me è la realtà. Forse, sono più sicuro che ci siano altre forme di vita rispetto al fatto che qualcuno, cioè che io sappia adesso chi vince lo scudetto o chi vince qualche cosa.
Ma gli alieni sono tra noi, professor Vanetti?
Ma secondo me sì, già da un po' anche lo dimostra anche la storia. Poi comunque c'è sicuramente una maggiore attenzione a questo tipo di problematica, perché alla fine a pensarci bene, a rispondere alla domanda siamo soli nell'universo, forse un po' la base di tutte le domande, la madre sì. Di tutte le domande. E io adesso sono qua a Barcellona alla prova di un'auto, adesso non faccio sì. Lo nome perché magari passa pubblicità indebita, però hanno fatto una clip per reclamizzare il nuovo modello che sì. Anzi l'aggiornamento del modello esistente, e la clip è su un alieno che viene portato in auto da questa signora che lo libera dai poliziotti che dovevano catturarlo, arriva sotto il disco volante, lei saluta la l'alieno, convinto che se l'alieno ritorni sul disco volante, invece l'alieno cosa fa? Fa rapire lei e sale lui sulla macchina certo. E se ne va via dicendo che certo. È la macchina migliore dell'universo.
E anche l'alieno ha detto 50.000 euro per un'auto elettrica sono troppi. Persino l'alieno ha detto.
Esatto.
No, io non lo so se gli alieni sono tra di noi, probabilmente sì, e due ce li ho qui, forse tre perché anche l'altro, anche quello che ha il telefono ho dei dubbi. Non lo so se sono tanti, io preferisco non saperlo.
No, invece lo voglio sapere.
No, io preferisco non saperlo. Infatti, UFO Leaks dal 18 di marzo, 5 lezioni, cui noi tutti parteciperemo in presenza a Varese.
E mezza alle 9:30. Con un quarto d'ora prima di preavviso.
Università, cos'è?
No, è un
No, è Varese Corso, sono i corsi organizzati anche okay. con il comune su varie tematiche. Ne ho già fatti tre, diciamo, di base di ufologia. Questo bello. È una sorta di approfondimento, 5 serate con 5 personaggi che io intervisterò, sono anche personaggi famosi tipo Roberto Pinotti, che è presidente del Centro Ufologico Nazionale, uno scienziato, Alberto Lani, poi c'è Sabrina Pieragostini di ex Mediaset.
Chi è l'unico alieno della storia dello sci? Io un nome ce l'avrei.
Alberto Tomba, per come parla.
Tomba. Eppure mi sembrava però molto cannale che più che domani... alieno Alberto Tomba.
Sì, vabbè, sì. Però domani speriamo che le aliene lo facciano, lo siano e si mostrino tali la prima goccia.
Vabbè, comunque resta il fatto, Vanetti, che io ho molta paura di te, quindi ti prego di non... Io ho paura di queste cose, quindi non, io preferisco vivere nella mia beata ignoranza e far finta e guardare.
Evviva.
Grazie Flavio Vanetti, purtroppo abbiamo finito anche noi.
Grazie a voi.
Ciao Flavio. Abbiamo finito? Allora devo fare lo scongiuro. Allora io ho portato un piccolo gufetto per la partita di giovedì, lo faccio vedere.
Quella
e questo è per la partita di giovedì, la Fiorentina sarà ridotta, avrà 14 giocatori di questa squadra.
Importante che non ci abbia più quelle magliette.
Bellissimo. Ah già, perché le ha venduti gli altri, è vero.
Invece sono bellissime quelle magliette.
Ricordiamolo, i nuovi acquisti non si possono iscrivere in lista nella partita.
Sì, però
di
paradossalmente tu puoi far giocare Gudmundsson, che era infortunato.
Anche Pongracic. Ma anche l'Inter aveva degli infortunati in quella partita.
Secondo me è sbagliato. Cioè,
no, vabbè.
Allora la rifai.
Allora, io ho paura di Inzaghi. Vi spiego perché, non calcisticamente, perché dopo il derby dice ci sono 4-5 occasioni che non gli sono tornate a livello di rigori. Non vorrei
giusto.
Si giocasse in inferiorità numerica, ma non per mancanza di numerazione.
Ti ricordo che la partita si sospende per un gol annullato all'Inter, quindi
però ci hanno raccontato che quel gol era...
La preoccupazione invece è stata tutta l'altra.
Se ti preoccupi così, pensa come sta Simeone, che deve giocare contro il Real Madrid dopo che...
Dopo che il Real ha guidato la svolta
dei peones,
mamma mia, è come andare a fare un picnic alla Casa Bianca il 7 gennaio 2021.
Bravo. Senti, torna a trovarmi che mi diverto come un matto.
Piacere. Io torno allora, volentieri. Se riesco a fare un punto in due partite, te torno.
Non lo so, vediamo.
Se riesco un turno,
vediamo. Claudio Schettone in redazione, Gianmarco Ferronati, regia. Ciao a tutti.